Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra, la mossa di Kiev in un momento di rilancio della diplomazia anche da parte europea. Ancora un drone, questa volta marittimo, colpisce in Romania, non ci sono vittime, è il secondo episodio in una settimana, i sospetti portano in Russia. Diagnosi e trattamento dell'endometriosi vanno migliorati, un rapporto del Consiglio federale evidenzia lacune nella gestione delle malattie femminili. Aule scolastiche con temperature sopra i 40 gradi, anche questo è stato il caldo anomalo di maggio, dai pediatri un grido d'allarme e alcune proposte. In Italia sarà un mese di giugno complicato per i trasporti, scioperi soprattutto giovedì prossimo e tratte chiuse per lavori come la Stabio Malpensa. Un faccia a faccia per mettere fine al conflitto russo-ucraino è quanto proposto a Volodymyr Zelensky e a Vladimir Putin. In una lettera aperta al suo omologo russo, il presidente ucraino esprime l'intento di incontrarsi senza attendere l'intervento degli Stati Uniti, troppo impegnati sul fronte medio orientale. Allora iniziamo da qui con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, ricordiamo che Zelensky non è nuovo a simili proposte, finora respinte da Putin. Questa volta, con questa lettera pubblica, che è una novità, c'è qualcosa di diverso? Ci sono indizi che l'incontro possa concretizzarsi?
Ma per il momento non sembra proprio estremamente probabile. Abbiamo già visto il portavoce del Cremlino rispondere invitando Zelensky a Mosca, l'unica città che per ovvi motivi Zelensky aveva escluso come possibile luogo dell'incontro. E insomma, è, come hai detto, un copione che abbiamo già visto. Ci sono già stati altri inviti al dialogo diretto che però finora non avevano portato a niente. Quello che è forse più importante in questi giorni è il momento e la modalità con cui è avvenuto questa offerta. La lettera aperta del presidente ucraino è sì un'offerta di dialogo, però insomma è anche un po' una sfida. Zelensky sottolinea le difficoltà dell'esercito russo, accusa Mosca per l'invasione illegale del paese. Insomma, sembra quasi che Putin sia solo parzialmente l'obiettivo di questa comunicazione e che il vero destinatario forse sia più il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui Zelensky vuole dimostrare da un lato che non solo l'Ucraina è più pronta alla pace di quanto non lo sia la Russia, ma gli vuole anche dimostrare che Mosca ha grosse difficoltà sul campo di battaglia, molte di più di quanto è disposta ad ammettere.
Ecco, allargando lo sguardo si nota anche un certo attivismo diplomatico da parte europea. Come leggere queste mosse?
Sì, direi che questo è un altro aspetto molto importante del balletto diplomatico di questi giorni. Non dobbiamo aspettarci un viaggio del cancelliere tedesco a Mosca nei prossimi giorni, però allo stesso tempo è chiaro che Germania, Francia, Regno Unito stanno attivamente discutendo con Kiev sulle modalità con cui iniziare a mediare un negoziato tra Russia e Ucraina, sostituendosi agli Stati Uniti che si sono un po' tirati fuori in questa fase. Secondo gli europei, nei prossimi mesi ci sarà una vera e propria finestra negoziale in cui potrebbe essere possibile ottenere un cessate il fuoco, grazie alla coincidenza di una serie di eventi come le difficoltà russe sul fronte e le elezioni di medio termine degli Stati Uniti a novembre, che potrebbero portare al Congresso americano una maggioranza ben più ostile alla Russia dell'attuale. Ma gli europei partono da una chiara linea rossa. La Russia si deve fermare dove si trova, mentre, come sappiamo, il Cremlino vuole che gli ucraini si ritirino dal Donbass, una richiesta che Putin, tra l'altro, ha ripetuto anche ieri.
Davide Maria De Luca in diretta, grazie per queste spiegazioni. Intanto la Romania è stata presa di mira da un drone marittimo esploso senza far vittime nel porto di Costanza sul Mar Nero. Chiara Savi, cosa sappiamo su quanto accaduto?
Sappiamo che un drone marittimo, l'equivalente di un drone volante controllato da remoto ma che appunto viene teleguidato in acqua, è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, situato sulla costa occidentale del Mar Nero. Per motivi precauzionali l'area è stata evacuata, si temeva un'esplosione che effettivamente c'è stata ma che non ha causato vittime. Dei siti web rumeni mostrano le immagini di una colonna di fumo nero che sale dal porto. Poco dopo il Ministero della Difesa rumeno ha comunicato che altri tre droni marittimi, simili a quelli impiegati nel conflitto in Ucraina, sono stati intercettati dal sistema di sorveglianza delle frontiere del Mar Nero, che attraverso radar e sensori traccia le navi e altri oggetti nell'area marittima di interesse. Per il momento non sappiamo che fine abbiano fatto. Ricordo che in Romania questa settimana è stata trovata una mina marittima lungo la costa non lontano dal confine con la Bulgaria e che venerdì scorso scorso un drone di fabbricazione russa, come è stato appurato, aveva colpito un palazzo residenziale nella località di Galati, città sul Danubio, non lontana dai confini con la Moldova e l'Ucraina. Un drone lanciato volontariamente da Mosca contro un paese della NATO per testare fin dove ci si può spingere o uno sconfinamento involontario. Le autorità di Bucarest avevano parlato più in generale di un gesto irresponsabile e c'era stato un coro di condanna unanime da parte dell'Occidente.
Grazie Chiara Savi per queste spiegazioni. La diagnosi precoce e il trattamento dell'endometriosi vanno migliorati, lo ha stabilito questa mattina il Consiglio federale adottando il rapporto sulla strategia da applicare, rapporto da cui emergono delle mancanze strutturali del sistema sanitario elvetico nella gestione delle malattie tipicamente femminili. Da Berna, Alessio Veronelli.
Malattia cronica che comporta notevoli limitazioni e disagi per le donne che ne sono affette, l'endometriosi deve essere meglio diagnosticata e trattata. Coloro che ne sono affette, all'incirca una donna su 10 in età fertile, soffrono magari per anni prima che venga riconosciuta la causa dei sintomi, formulata una diagnosi e iniziato un trattamento adeguato. Per il Consiglio federale sono proprio le sfide legate a diagnosi e trattamento a rappresentare una chiara necessità di intervento e benché per migliorare la situazione attuale siano già state prese diverse misure, è stata ora incaricata la Commissione federale per la qualità di tenere conto espressamente di queste malattie nei propri obiettivi strategici. Per il governo è insomma necessario considerare maggiormente le malattie tipicamente femminili nella ricerca e nella formazione. In aggiunta, l'Ufficio federale della sanità pubblica dovrà esaminare le modalità per analizzare i dati già disponibili sulla situazione assistenziale delle donne affette da endometriosi. Per il Consiglio federale, infine, la sensibilizzazione su questa malattia va migliorata nell'assistenza sanitaria, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni scolastiche.
L'Unione Sindacale Svizzera lancerà un referendum se il Parlamento confermerà che i salari stabiliti dai contratti collettivi nazionali prevalgono sui salari minimi cantonali. Le due Camere hanno chiuso le divergenze introducendo eccezioni per cantoni come Ginevra, Neuchâtel e Ticino, già dotati di salari minimi cantonali che per legge primeggiano sui CCL. La riforma è in attesa del voto finale del Parlamento a fine sessione. L'Assemblea dei Delegati dell'USS ritiene la decisione un attacco alla volontà popolare e al potere di acquisto di lavoratori che operano in settori che hanno paghe molto basse. Restiamo in ambito sindacale in qualche modo, perché questa mattina a Bellinzona il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo ticinese, rappresentato dalla vicepresidente Marina Carobbio Guscetti e da Christian Vitta. All'incontro anche il presidente della deputazione alle Camere federali Bruno Storni. Sul tavolo la ricerca di un terreno comune per difendere il Ticino e i posti di lavoro, dopo che Cargo ha comunicato che a sud delle Alpi, pur senza licenziamenti, è prevista la soppressione di una quarantina di impieghi. Il timore di tutti è un disimpegno sempre maggiore delle ferrovie a sud delle Alpi, togliendo importanti possibilità lavorative sul territorio. Sentiamo il rappresentante del comitato, Matteo Pronzini.
Con il Consiglio di Stato vi è sostanzialmente, cito l'espressione che hanno usato loro, un sostegno alle nostre richieste per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro e in più il Consiglio di Stato sarà presente ufficialmente alla manifestazione del 12 di giugno a Chiasso alle ore 18. Quello che è emerso dall'incontro è che sono estremamente preoccupati della perdita di questi posti di lavoro e soprattutto della logica che muove l'FFS, che è una logica di concentrare oltre Gottardo e di fatto di sacrificare il Ticino e di conseguenza sono d'accordo con noi. Auspico che anche la deputazione faccia gioco di squadra e difenda in modo determinato e anche con un sostegno come il Consiglio di Stato queste rivendicazioni e la difesa di questi posti di lavoro.
Matteo Pronzini del comitato no allo smantellamento di FFS Cargo. È iniziato questa mattina un atteso interrogatorio dei proprietari del locale Le Costellation nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno a Cramontana, costato la vita a 41 persone. Rispetto alle tre udienze già avvenute per entrambi, in questa i due coniugi vengono messi per la prima volta volta a confronto. Sono vari gli aspetti sui quali hanno dato delle versioni diverse alle procuratrici, per esempio sulla provenienza dei pannelli di schiuma fonoassorbente da dove si è sviluppato l'incendio, sulla responsabilità della formazione del personale, sulla suddivisione dei compiti tra di loro. Negli ultimi giorni il clima si è fatto più mite in linea con le medie stagionali, ma la serie di giornate canicolari di alcune settimane fa ha riacceso i riflettori su una delle conseguenze di questi fenomeni: le temperature troppo alte nelle aule scolastiche e le ripercussioni per la salute dei bambini. Ne abbiamo parlato con un pediatra che mette in guardia, chiede adeguamenti infrastrutturali e parla del Ticino come di un modello da seguire. Il perché nel contributo di Anna Riva.
Oltre 30 gradi in diverse regioni della Svizzera. Quello appena trascorso è stato un mese di maggio anomalo, con a tratti quasi 10 gradi sopra la norma stagionale. Nelle scuole la canicola ha dato filo da torcere a bambini e ragazzi, per loro natura particolarmente vulnerabili, vista la loro capacità di regolare la temperatura corporea meno performante. Il dottor Patrick Hetzel, membro dell'Associazione Professionale Svizzera dei Pediatri di Base, parla di un problema ancora sottovalutato.
In alcune aule scolastiche sono già state registrate temperature nettamente al di sopra dei 35 gradi, fino a 42 gradi in Svizzera.
Il pediatra, attivo nel canton Basilea Città, si dice preoccupato.
Se la colonnina di mercurio sale oltre i 25 gradi, verso i 30 o 35, il corpo rischia di surriscaldarsi. La capacità di apprendimento, per esempio, cala nettamente a partire dai 25-26 gradi e i meccanismi di difesa del corpo raggiungono i propri limiti dai 28-30 gradi.
Sempre dai 28 gradi, prosegue l'esperto, un apprendimento sano e normale, per così dire, non è più possibile. Ma Hetzel non è il solo a lanciare l'allarme. L'Associazione Svizzera degli Insegnanti chiede che tra i 26 e i 30 gradi si abbandonino le aule scolastiche e si studi per esempio nel bosco o nelle cantine, e che dai 30 gradi le lezioni vengano addirittura interrotte. Per il dottor Hetzel, la Svizzera italiana potrebbe in un certo senso fare scuola.
Il Ticino, quale cantone più meridionale della Svizzera, ha il vantaggio di avere vacanze estive più lunghe. Se si volesse quindi estendere le ferie, ci si potrebbe orientare al modello ticinese.
Sono però anche altre le possibili misure a disposizione, secondo Hetzel. Si va dall'arieggiare le aule in maniera adeguata, per arrivare fino a ripensare gli edifici scolastici, isolandoli più efficacemente e con un occhio di riguardo per ombre e verde. Appelli questi che il pediatra spera non cadano nel vuoto una volta di più.
Torniamo all'estero, in Germania, dove continua a far discutere lo schiaffo ricevuto in sede ONU due giorni fa durante la votazione per un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Germania è infatti rimasta a mani vuote, al suo posto hanno ottenuto una poltrona Austria e Portogallo. Per il governo Merz un'amara sconfitta e una perdita di reputazione a livello nazionale. Da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
È un fallimento a tutto campo del cancelliere degli esteri, come amava definirsi Friedrich Merz all'inizio del suo mandato. Pur essendo il quarto principale finanziatore delle Nazioni Unite, nonostante la massiccia campagna di promozione politica avviata da Berlino a livello internazionale, la Germania non ha ottenuto un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Christoph Heusken, ex direttore della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera e dal 2017 al 2021 ambasciatore tedesco all'ONU, descrive così le ragioni di questa sconfitta. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania è stata fra i primi paesi a reagire, ha condannato le violenze del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità compiuti da Mosca, ha sostenuto Kiev e le sanzioni contro la Russia. Lo stesso atteggiamento Berlino non lo ha però assunto contro le violazioni compiute ad esempio da Israele o anche dagli Stati Uniti. In questi casi Berlino ha relativizzato il diritto internazionale, ha assunto un ruolo ambiguo. La Germania è oggi isolata ed indebolita, tuonano i partiti dell'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza si sollevano critiche nei confronti del cancelliere. Friedrich Merz ha disertato l'ultima assemblea generale delle Nazioni Unite, preferendo restare a Berlino per il dibattito parlamentare sul bilancio. L'Austria invece era presente a New York con suo cancelliere, il presidente e il ministro degli esteri.
In Italia il mese di giugno, il mese appena iniziato, si annuncia problematico per quanto riguarda i trasporti, ma non solo, visto che sarà segnato da numerosissimi scioperi che interessano diversi settori. Tutto questo proprio all'inizio del periodo estivo, contrassegnato da moltissima gente in viaggio per le vacanze. E allora ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Braga per fare un po' il punto della situazione. Alessandro, che cosa ci aspetta?
Dai treni agli aerei, passando per il trasporto pubblico locale e la scuola, fino ai dipendenti degli uffici pubblici. Insomma, dopo un mese di maggio che ha comunque visto numerosi momenti di protesta e conseguenti disagi per i cittadini, il mese che è appena iniziato rischia di essere da bollino nero, se si vuole usare una terminologia legata proprio agli spostamenti nei mesi di vacanza. Si parte l'8 giugno con alcune regioni italiane dove si fermano i mezzi del trasporto pubblico locale, ma il vero giorno da segnare sul calendario è giovedì prossimo, l'11 giugno. Per quel giorno infatti è stato indetto lo sciopero nazionale dei trasporti dalle sigle di settore dei sindacati confederali. Lo stop è per tutta la giornata, dalle 9 alle 17, e viste le sigle che lo hanno convocato, ci si deve aspettare un'adesione altissima, con la soppressione della gran parte delle tratte. Considerate che in gran parte delle regioni italiane le scuole chiuderanno proprio in questi giorni, dando il via al primo grande esodo verso le località di villeggiatura. Non è un caso che il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, stia cercando di trovare una soluzione che eviti lo sciopero e pensa anche alla precettazione dei lavoratori. Agli scioperi diffusi si deve poi aggiungere un altro fattore di criticità per chi vuole viaggiare: i tantissimi lavori di ristrutturazione di una buona parte della rete ferroviaria italiana. Giusto per fare un esempio che tocca molto da vicino i viaggiatori svizzeri, a causa di lavori infrastrutturali la linea che da Stabio porta all'aeroporto di Malpensa sarà chiusa dal 7 giugno fino al 5 luglio e i treni saranno sostituiti da autobus.
Ecco, dunque inizia il periodo delle ferie, inizia il periodo nero anche degli scioperi. Perché sono così frequenti proprio in questo periodo?
In realtà anche i mesi scorsi sono stati contrassegnati da tantissime giornate di sciopero, ma è vero che le prossime settimane vedono un'impennata dei giorni di protesta. Uno dei fattori che porta a questa situazione è sicuramente il fatto che nelle intenzioni dei promotori uno sciopero, oltre che per la percentuale di adesione, si può considerare riuscito se porta a livelli di disagio alti, perché questo mette al centro dell'attenzione le problematiche per cui si protesta. In qualche modo serve anche a fare pressione alla controparte per ottenere i risultati sperati. Altrettanto vero però è che i disagi subiti dai cittadini rischiano di essere un boomerang che li allontana dalle ragioni degli scioperanti. E poi ci sono le motivazioni degli scioperi, che in certi casi, come quelli ad esempio sulla richiesta di maggior sicurezza per i lavoratori del settore trasporti, incontrano la simpatia dei viaggiatori, visto che anche loro spesso sono vittime di atti di violenza. La stessa cosa si può dire anche per le proteste che chiedono aumenti di stipendio o maggiori garanzie contrattuali, mentre gli scioperi, diciamo, più politici, quelli contro la crisi economica o per la situazione in Palestina, invece sono visti male da chi li ritiene solo un modo per saltare un giorno di lavoro, magari attaccato al fine settimana, in modo da poter fare una giornata di vacanza in più.
Grazie Alessandro Braga. Ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore l'annuncio della morte di Mahsen Satrapi, celebre artista franco-iraniana. Aveva disegnato e raccontato un Iran in bianco e nero, una visione cupa, critica del suo paese d'origine, di quel regime. Era nota soprattutto grazie alla trasposizione cinematografica della sua opera Persepolis. Ecco un suo ricordo.
A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe.
Nel corso della sua vita aveva illustrato la repressione sotto il regime dello Shah d'Iran, ma anche la repressione della Repubblica Islamica, che dal 1979 ha poi stravolto in un'altra direzione la vita nel paese.
Il velo è sinonimo di libertà.
Si era stabilita in Francia per potersi esprimere liberamente e criticare apertamente le condizioni di vita nel suo paese d'origine, in particolare la condizione delle donne, i loro diritti. Ieri è apparso lo scarno comunicato. Mahsen Satrapi si è spenta all'età di 56 anni, morta di tristezza, dice il testo, senza aggiungere altro, lasciando aperte alcune speculazioni su come Mahsen si sia veramente congedata. Morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito, definito l'amore della sua vita. Una fine un po' in contrasto con il tono vivace e battagliero di Satrapi e del suo lungometraggio Persepolis, premiato al Festival di Cannes nel 2007.
Abbasso lo Shah! Abbasso lo Shah! Abbasso! Margi, a letto, subito.
Passo, lo sa.
Il suo spirito combattivo la spinse anche a respingere il più alto riconoscimento della sua patria adottiva, la Legion d'Onore, rifiutata a causa del suo profondo disagio nei confronti di quella che aveva definito l'ipocrisia francese, con il suo rifiuto nel concedere il visto ai giovani iraniani in cerca di libertà.
La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre.
Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impudichi.
E voi evitate di guardarmi il culo!
E questo era un servizio di Piero Grabeck con cui si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio lo sport e l'augurio di un buon pomeriggio.